పదకమలం శ్రీ గురు వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సాగనా రఘునాథాన్వితం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సైతం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సగన లలిత శ్రీశాఖాన్వితాం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరి హరే కృష్ణ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo giunti, nella sesta parte, al capitolo intitolato A casa in India. Bombay, 1 novembre. L'aereo, proveniente da Nairobi, su cui Prabhupada viaggiava, giunse a Bombay all'una di notte. Ma anche a quell'ora, ante Lucana, egli fu accolto al tempio da un folto gruppo di amici di Krishna, da discepoli e anche da alcuni inquilini. Mentre il gruppo lo seguiva nella sua stanza, confidò di essere in corso in un grave incidente automobilistico e mostrò perfino la cicatrice sul ginocchio. Disse che essere tornato era un sollievo. In una lettera da Bombay scrisse: l'incidente fu un vero disastro, eppure Krishna ci ha salvato. Forse potrò stare qui per qualche tempo e vedere finita la nostra costruzione del tempio su questo terreno. L'ISKCON di Bombay era l'ufficio di Srila Prabhupada ed egli si mise immediatamente al lavoro. Licenziò l'ingegnere che era il responsabile del lento procedere dei lavori e dei furti di materiale. In un primo momento Prabhupada aveva evitato di assumere un'impresa di costruzioni, impegnando Surabhi nella supervisione dell'intero progetto e assegnando lavoro a vari subappaltatori. Il metodo però non aveva funzionato. Prabhupada voleva fare dei cambiamenti, ma non c'era una chiara alternativa. «Siamo venuti in coscienza di Krishna per trovare una vita di eterna felicità», disse Surabhi. «Ma invece dell'eterna felicità sto soffrendo di un'eterna ansietà». Fece appello a Surabhi, a Giriraj e ad altri per vedere di risolvere la situazione. Un giorno un membro a vita, un ingegnere edile, visitò il cantiere e disse a Prabhupada che il tempio e l'albergo avrebbero potuto essere facilmente completati in 6 mesi. Poi un altro membro a vita, Mr. Omkar Prakash Dhir, l'ingegnere capo della ACC, una delle più grandi e famose imprese di costruzione in India, venne a una festa della domenica ed esaminò i lavori. Notò la cattiva qualità del lavoro e aggiunse che entro 2 o 3 anni tutto sarebbe crollato. Giriraj, colpito all'idea di poter assumere la più grande e competente impresa indiana di costruzioni, parlò con Prabhupada, il quale si mostrò interessato. Dapprima Surabhi si risentì perché gli stavano togliendo di mano il servizio, ma dopo un incontro con Mr. Dhir cominciò a sentirsi d'accordo sui cambiamenti proposti. Fu firmato il contratto con la ACC e Mr. Dhir presentò un progetto dei lavori con i particolari di ogni fase e l'indicazione del termine di consegna. Srila Prabhupada era soddisfatto dei loro metodi da professionisti, nonostante il costo più elevato. Adesso il lavoro sarebbe stato compiuto in piena regola e il più velocemente possibile. Questa era la cosa che gli interessava di più. Prabhupada rimase a Bombay per quasi tutto il mese di novembre e i lavori procedevano celermente.
non era questione di ricorrere a ripieghi per risparmiare qualche soldo, spiegò Prabhupada a Surabhi. Il tempio doveva essere un vero gioiello, in modo che sarebbe venuta gente da tutta l'India a visitarlo e a soggiornarvi. Mentre durante la costruzione di Vrindavana Prabhupada aveva spesso osservato: «Perché spendere tanto? Perché non farlo più semplice?» Ora diceva: «Perché non fate di più?» Il tempio doveva essere ricco e ben decorato, con marmo a profusione. L'albergo doveva essere il più bello, con stanze elegantemente arredate e un ristorante raffinato, e il teatro fornito di aria condizionata doveva essere uno dei migliori di Bombay. «Perché non facciamo i pavimenti di marmo?» chiese Prabhupada parlando delle stanze dell'albergo. «Sarebbe molto dispendioso», disse Surabhi. «Non preoccuparti dei soldi», disse Prabhupada. «Possiamo mettere pavimenti di marmo? E allora fallo». Surabhi fece come gli era stato detto, ma cercò di risparmiare mettendo un pavimento più economico nei corridoi dell'albergo. Quando Prabhupada vide il pavimento dei corridoi, mostrò il suo disappunto. «Avrebbe dovuto essere tutto marmo», disse. I fondi per i lavori di costruzione di Bombay venivano in massima parte dalla vendita dei libri in America e Srila Prabhupada riceveva rapporti regolari. Il 18 novembre Rameshwara mandò un telegramma di buone notizie. Un 1.000.000 riviste appena stampate. Devoti sembrano impazziti. Promettono di distribuire tutto in un mese. Gita spagnolo appena stampata porterà centinaia di milioni ai tuoi piedi di loto. Tutto è possibile solo per la tua misericordia. Quando il presidente del tempio di Denver scrisse chiedendo se era possibile organizzare una vendita di gioielli, Srila Prabhupada rispose disapprovando l'idea. «Perché vogliono mettersi in affari? Questo crea un'atmosfera negativa. Noi vogliamo interessarci solo di un certo genere di affari, la vendita dei libri. Tutto qui. Appena vi trasformate in karmi alla ricerca del guadagno dell'affare, la vostra vita spirituale ne sarà danneggiata. Non dobbiamo più incoraggiare questo genere di affari. Fare affari invece di fare Sankirtan non va bene. E Sankirtan è perfetto. Tuttavia i Grihastha possono dedicarsi ad altre attività, a certe condizioni, solo se danno almeno il 50% di ciò che guadagnano. Il Sankirtan però è l'affare migliore». Prabhupada considerava che la distribuzione dei libri poteva finanziare non solo la costruzione di Bombay, ma anche i suoi piani ben più ambiziosi per Mayapur. La distribuzione dei libri era un buon affare ed era la migliore predica. Era la formula di Prabhupada, il denaro americano combinato con la cultura spirituale dell'India, e incoraggiò Rameshwara a spingere il Sankirtan negli Stati Uniti, seguendo questo principio. L'America ha i fondi e questa è la cooperazione tra il cieco e lo storpio. Questo determinerà buone relazioni tra l'India e l'America. La prossima volta che avrò l'opportunità di incontrare Indira Gandhi, l'informerò di quanta valuta straniera stiamo facendo entrare nel paese. Aumentando la distribuzione dei libri, aumenteremo sicuramente anche i fondi per le costruzioni. E potremo fare un progetto per Kurukshetra e uno per Jagannath Puri. In questo periodo il denaro sarà investito in India, ma a un certo punto investiremo in tutto il mondo, il che sarà un beneficio per la posizione spirituale dell'America. Dipendete sempre da Guru e da Krishna e il vostro successo sarà assicurato. E siamo giunti al quinto capitolo della sesta parte, intitolato India, unificare l'ISKCON. Durante il 1975, Srila Prabhupada assegnò in misura sempre maggiore i problemi amministrativi ai GBC, rinviandoli specialmente all'incontro annuale dei GBC a Mayapur. Fin dall'inizio della costituzione dell'ISKCON, egli aveva sempre affermato: «Questo non è il compito di un uomo soltanto». Aveva creato la commissione del corpo governativo per essere sollevato dall'insostenibile fardello di amministrare in prima persona l'organizzazione mondiale in espansione. Ricorda sempre, aveva scritto a un membro del GBC, che tu sei uno dei pochi leader a cui ho dato questa responsabilità e il tuo compito è davvero grande. Prabhupada considerava il progresso del suo movimento un fenomeno di meravigliosa riuscita, prova della diretta misericordia di Sri Chaitanya sui suoi umili sforzi. L'ISKCON era il suo servizio al suo Guru Maharaj e ora i suoi discepoli dovevano mantenerlo e svilupparlo come loro servizio al loro maestro spirituale. Disse che voleva vedere 108 templi fiorenti prima della sua dipartita da questo mondo. Mantenere vivi questi templi doveva essere il compito dei suoi seguaci sinceri, scrisse al rappresentante del GBC per l'Australia. Tutti i templi a Melbourne, a Londra, a Parigi, a Bombay sono tutti molto belli. Ogni cosa è molto luminosa e splendente. Le divinità sono la prova del servizio sincero. Ora è dovere del GBC mantenere tutte queste cose. Il loro dovere consiste nell'entusiasmare e nel mantenere. I problemi erano inevitabili per un predicatore della coscienza di Krishna. Per questa ragione molti sadhu preferivano rimanere in un luogo santo senza dedicarsi alla predica. Tuttavia Bhaktisiddhanta Sarasvati e i grandi acciari nella Sampradaya di Sri Chaitanya erano stati interessati ad offrire il servizio devozionale del Signore al più grande numero possibile di anime condizionate. Tuttora, per intraprendere questo sentiero bisognava essere tolleranti. Necessità economiche, restrizioni nazionali e governative locali, nemici ignoranti e demoniaci della devozione pura al Signore, invidia, ambizione personale e disaccordo tra i devoti neofiti, lotta e caduta nel tentativo di evitare il sesso illecito e l'intossicazione complicavano la missione del predicatore. Srila Prabhupada sapeva che la lotta era degna di essere combattuta, fosse anche al fine di salvare una sola anima dal ciclo di nascita e morte. Prabhupada voleva che i suoi discepoli più avanzati dividessero la lotta con lui e quando vedeva competenza e sincerità in alcuni suoi devoti più anziani, cercava di trasferire su di loro la gestione degli affari per concentrarsi maggiormente sulla missione della sua vita, quella di presentare i 12 canti dello Srimad Bhagavatam. I devoti con entusiasmo spingevano sempre Prabhupada a tradurre e scrivere un maggior numero di libri, in modo da poterli leggere e distribuire. Srila Prabhupada rispondeva che stava cercando di fare del suo meglio, ma questo compito non era qualcosa di meccanico. Richiedeva grande concentrazione e pace della mente. Non riusciva a scrivere se contemporaneamente era assalito da dozzine di minacce e di problemi complicati. Quando il membro GBC incaricato della Gurukula scrisse a Srila Prabhupada presentandogli un progetto secondo il quale tutti i centri dell'ISKCON avrebbero dovuto sostenere il sistema educativo, Prabhupada rispose: Per quanto riguarda la tassazione dei centri per il mantenimento, penso che sia un argomento da discutere tra i GBC. Quando nel centro di Stoccolma sorse una controversia e i devoti si appellarono a Prabhupada per avere il suo giudizio, egli rispose: questa faccenda deve essere presa in considerazione nel consiglio completo dei GBC. Poi aggiunse: tutti i nostri studenti dovranno diventare guru, ma non sono qualificati. Srila Prabhupada disse che l'attrazione sessuale, il fare cambiamenti inutili e la lotta tra confratelli erano tutte malattie occidentali. La coscienza di Krishna era il sentiero della perfezione e se i discepoli fossero rimasti sinceri e perseveranti su quel sentiero, avrebbero sicuramente avuto successo. Talvolta, tuttavia, Prabhupada vide che le malattie occidentali sopraffacevano i suoi discepoli e anche i GBC non sembravano in grado di bloccare la situazione. Eppure, a meno che essi non gli risparmiassero tali mal di testa, come avrebbe potuto Prabhupada dedicarsi al suo lavoro più elevato? I GBC, egli disse, devono intendere che la loro amministrazione non deve essere accompagnata da alcun lamento, in modo che io possa sentirmi sollevato e fare il mio lavoro di traduzione. Prabhupada aveva esposto questo principio nel quarto canto dello Srimad Bhagavatam. Quando i discepoli sono cresciuti e sono in grado di predicare, il maestro spirituale dovrebbe ritirarsi e sedersi in un luogo solitario per scrivere e compiere il Nirjana Bhajana. Questo significa sedersi in silenzio in un luogo solitario e compiere il servizio devozionale. I devoti dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna ora rendono servizio come predicatori in varie parti del mondo. Ora essi possono concedere al loro maestro spirituale di ritirarsi dalla predica attiva. Nell'ultimo stadio della vita del maestro spirituale, i devoti di quel maestro spirituale dovrebbero accentrare nelle loro mani l'attività di predica. Questo però equivaleva a controllare il vento. Quando le difficoltà aumentavano, i devoti ricorrevano a lui come bambini che ricorrono al padre. Talvolta simultaneamente un discepolo gli chiedeva di scrivere i libri e poi riversava sulle sue ginocchia un problema di seria entità. Uno dei capi in America gli riferì che alcuni devoti non seguivano i principi, ma invitava Srila Prabhupada a rimanere tranquillo in India e a continuare a scrivere serenamente. Prabhupada rispose: se le vecchie abitudini ritornano, tutto è finito. Se la mia mente deve essere agitata in questo modo, come posso concentrarmi sui libri e scrivere? Meglio non informarmi affatto e lasciarmi tranquillo a Vrindavana. Talvolta Srila Prabhupada pronunciava la frase: lasciatemi stare tranquillo a Vrindavana, come se volesse abbandonare l'amministrazione di quell'associazione così piena di problemi. Tutti sapevano che non l'avrebbe lasciato mai. Non avrebbe mai lasciato l'ISKCON. Aveva già sacrificato tutta la sua vita per salvare il mondo, guidando il movimento per la coscienza di Krishna, ma quando sarebbero maturati i suoi discepoli? Srila Prabhupada scrisse: voglio che i GBC mi sollevino da ogni lavoro amministrativo, il che significa che devono amministrare come io amministro. E spesso diceva: fate come sto facendo io. Quando le controversie e i disaccordi tra gli stessi GBC gli venivano presentati, egli li rimandava al corpo dei GBC. Ho incaricato i GBC di tenere un'amministrazione pacifica degli affari e voi ora state creando agitazione nel vostro stesso gruppo. Come posso quindi sentirmi tranquillo e dedicarmi al mio lavoro? Tutte queste cose dovrebbero essere mantenute momentaneamente in sospeso. E poi discusse dall'intero corpo dei GBC all'incontro di Mayapur. Le questioni della spiritual sky e le questioni della medesima natura devono soltanto aspettare di poter essere discusse a Mayapur. Srila Prabhupada continuò a responsabilizzare i GBC nel disbrigo delle questioni amministrative dell'ISKCON. Buoni o cattivi che fossero, egli desiderava che tutti i discepoli accettassero i GBC come la loro autorità e confidò che i membri del GBC, riunendosi tutti insieme e lavorando sotto la sua guida, potessero risolvere i problemi. Sembrava però dubbioso che volessero veramente risparmiarlo, concedendogli di scrivere in pace i suoi libri. Nel corso del 1975 sorse una controversia tra alcuni membri dell'ISKCON, compresi alcuni dei membri GBC, sul fatto che i devoti griasta, uomini sposati, potessero essere guidi spirituali dell'ISKCON. Benché la filosofia della coscienza di Krishna spiegasse chiaramente che ogni devoto, indipendentemente dal suo ashram, poteva purificarsi e qualificarsi, la controversia si intensificò. In settembre un sannyasi GBC volò dagli Stati Uniti a Vrindavana solo per suggerire a Prabhupada che un altro membro GBC, un griasta, non era qualificato come guida. Srila Prabhupada invece sosteneva che l'argomento doveva essere presentato all'incontro annuale dei GBC e quando il giorno dopo ricevette una lettera da Rameshwara che gli raccomandava di continuare tranquillamente il suo lavoro di traduzione, Prabhupada rispose che pur essendo pronto a dedicarsi al suo lavoro di traduzione, si sentiva impotente di fronte al fatto che un leader affrontasse 10.000 miglia di volo per sporgere querela contro un altro leader. «Che posso fare?» scrisse. «Se voi leader non sapete lavorare insieme, come potete aspettarvi che altri cooperino con voi? Le divergenze possono esserci, tuttavia dovete cooperare». Altrimenti la richiesta da parte mia di essere liberato da tanti problemi e decisioni non si pone nemmeno. Con l'avvicinarsi del terzo festival annuale internazionale, i progetti di lunga data presentati da varie fazioni aspettavano di essere risolti nel consiglio dei GBC. Srila Prabhupada sarebbe arrivato a Mayapur il 17 gennaio. Quasi 2 mesi prima degli incontri e della riunione dei devoti. Con circa 1 migliaio di devoti che partecipavano ci sarebbero stati kirtan estatici, lezioni e parikrama e ci sarebbero stati anche problemi. Prabhupada chiarì che la maniera corretta di appianare le controversie non era di farle diventare oggetto di chiacchiere o pettegolezzo, né di fare pressioni per ottenere un regolamento da lui, ma di avere fiducia nei GBC. Prabhupada spesso avrebbe presieduto alle decisioni dei GBC, oppure, se necessario, li avrebbe corretti, in modo che i seguaci sinceri non avrebbero esitato a seguire. Qualunque decisione sia stata presa al Consiglio di Mayapur deve essere considerata valida per 1 anno. Perciò, qualunque cosa debba essere messa in atto dovrà essere stata approvata dalla maggioranza dei GBC. Non desidero prendere una qualsiasi decisione senza il verdetto dei GBC. La mia unica ragione di lagnanza è che, pur avendo io incaricato i GBC di sollevarmi dal compito dell'amministrazione, al contrario, reclami e controreclami mi arrivano da ogni parte. Perciò, com'è possibile che io mantenga tranquillo il mio cervello? La cosa migliore è che si aspetti l'incontro di Mayapur e che si decida in quell'ambito la cosa migliore da fare. Se sono sorte alcune divergenze, queste saranno discusse durante l'incontro dei GBC a Mayapur. Com'è possibile per un uomo solo amministrare gli affari di tutto il mondo?
Charanina Padma Ke Balabhagati Sadma
gennaio 1976. Sulla via da Calcutta a Mayapur, Prabhupada si fermò al boschetto dei manghi per la colazione. Frutta, vada, noci e dolci. Anche prima di raggiungere Mayapur, egli godeva della tranquilla atmosfera della campagna del Bengala. Presto sarebbe arrivato al Mayapur Chandrodaya Mandir, il suo luogo speciale per adorare Dio, la persona suprema. Circa 50 devoti adulti e 30 ragazzi del Bengala, che frequentavano la Gurukula, erano in attesa di Prabhupada al cancello della proprietà. Per la prima volta Prabhupada vedeva l'ampio ingresso a cupola di recente costruito sopra il cancello. Una spessa ghirlanda lunga 6 metri era tesa lungo l'entrata. Là c'era Bhavananda Goswami che reggeva un piccolo cuscino di seta sul quale era posato un paio di forbici. Sceso dalla macchina alla luce splendente del sole, Prabhupada prese le forbici e tagliò la ghirlanda, santificando il cancello. Prabhupada sorrideva. Tutti applaudirono mentre il cancello oscillava aprendosi e Prabhupada entrò seguito dal gruppo estatico del Kirtan. Mentre Prabhupada procedeva verso il tempio di Radha Madhava, poteva vedere dovunque rivolgesse lo sguardo una gran quantità di fiori in piena fioritura. Vasi d'argilla in cui bruciava l'incenso sprigionavano un fumo fragrante e le donne della veranda, dal secondo piano, facevano cadere su Srila Prabhupada, che si avvicinava, una pioggia di petali di rosa. La costruzione principale era decorata in modo perfetto. Camminando, protetto da un ombrello di seta color arancio, in mezzo ai devoti e al kirtan esuberante in glorificazione del santo nome, Prabhupada appariva regale e trionfante. All'interno del tempio, dove dozzine di ghirlande pendevano dal soffitto, Prabhupada arrivò dinanzi alle forme dorate di Radha Madhava e offrì i suoi omaggi prosternandosi al suolo. Sentiva di essere a Vaikunta. Grazie ai preparativi dei devoti, disse, Krishna sorrideva. Quel medesimo giorno, più tardi, mentre si stava facendo massaggiare, Prabhupada rispose al suo servitore Harisauri, il quale gli aveva detto che quello era un ottimo posto per ritirarsi. Vrindavana o Mayapur, non esiste altro posto, questo è sicuro. Nel pomeriggio Prabhupada ispezionò i terreni e le costruzioni, si dimostrò soddisfatto della grande sala del Prasadam, capace di ospitare 1200 persone, e notò che le sue dimensioni ricordavano la stazione ferroviaria di Bombay. Quando però vide che i gradini che portavano in cucina erano sporchi, fece critiche pesanti. Uno dei devoti spiegò che normalmente erano puliti, ma aggiunse che la persona addetta a quel lavoro stava cantando il japa. «Sta cantando il japa», disse Prabhupada, «e lascia i gradini sporchi per 300 anni? Prima pulisca, poi canti il japa». «Con la scusa del japa vanno a schiacciare un pisolino», aggiunse, «che chiunque trovi una situazione influenzata dall'ignoranza e non la corregge, si trova anche lui colpito dall'influenza dell'ignoranza». Srila Prabhupada fece una passeggiata giù fino alla riva del Jalangi, per vedere la barca che i devoti stavano usando per andare di villaggio in villaggio. Seduto sulla barca, egli elogiò la vita semplice che consiste nel viaggiare e predicare. Si recò anche alla Goshala per vedere i vitelli e le mucche e beve una tazza del primo succo di canna da zucchero della stagione. Le canne erano cresciute sulla terra dell'ISKCON. Mentre Prabhupada passeggiava attraverso i campi verso la località che era stata richiesta per la città di Mayapur, Surabhi spiegò dove le diverse costruzioni avrebbero potuto essere situate. Prabhupada suggerì di presentare il progetto ai funzionari governativi del Bengala occidentale e chiedere loro di fornire il terreno necessario. Srila Prabhupada continuò a meditare sulla città di Mayapur e qualche giorno dopo scrisse una lettera da presentare al segretario capo del Bengala occidentale, chiedendo di essere aiutato nell'acquisto della terra. L'ISKCON non doveva essere considerata un'istituzione religiosa settaria. Informava così il segretario capo le istruzioni di Krishna della Bhagavad Gita, che avevano inizio con l'asserzione «Noi non siamo il corpo». Erano scientifiche e non appartenevano a una religione in particolare. Prabhupada affermò anche che i programmi della ISKCON, soprattutto quelli contemplati per Mayapur, avrebbero risolto problemi nazionali e internazionali grazie all'educazione spirituale. Citò gli aspetti che avrebbero dovuto attrarre in modo particolare il segretario capo, quale l'investimento di capitale straniero nel progetto, l'afflusso di turisti a Mayapur e l'impiego di migliaia di operai del luogo per costruire e mantenere la città. La sua descrizione del progetto era affascinante. L'intero sviluppo del villaggio comunitario si sarebbe dispiegato attorno a un edificio adibito a esposizione culturale. Questo edificio, destinato all'esposizione culturale, è la prima fase di un progetto multifase. Sarebbe stato caratterizzato dal più ampio planetario del mondo, intitolato «Il Tempio della Comprensione». Questa struttura sarà costituita di oltre 30 piani e ospiterà una raccolta di oggetti atti a rappresentare tutti i livelli dell'esistenza universale, e tutte le varietà di condizioni di vita, oltre a tutti i sistemi planetari con dettagli esatti resi attraverso l'illuminazione, i modelli, i diorama e i murali. Saranno anche programmate giornalmente mostre e giri per il pubblico e anche una scala mobile per portare il pubblico ai piani più alti dell'edificio destinato all'esposizione. Le mostre del planetario su diversi livelli di esistenza in questo mondo e al di là di esso, si baseranno su affermazioni scientifiche della letteratura vedica, in particolare sullo Srimad Bhagavatam. il tempio della comprensione, sarà circondato dai bei viali, ingressi, giardini e riserve d'acqua. Edifici a quattro piani, lunghi 30 metri, sorgeranno sul perimetro dell'area centrale e saranno destinati in generale all'insegnamento e a branche specializzate dell'educazione, dal livello primario al livello post-universitario. Nella sua lettera, Srila Prabhupada si riferì alle difficoltà incontrate nel tentativo di acquistare la terra per i progetti dell'ISKCON, perché tutti i proprietari del luogo avevano aumentato i loro prezzi ben al di là del valore di mercato. Se il governo avesse potuto rendere disponibile il terreno a prezzo di mercato, allora l'ISKCON avrebbe potuto immediatamente cominciare la sua importante attività, inaugurandola ufficialmente nel giorno dell'anniversario dell'apparizione di Sri Chaitanya Mahaprabhu, il 16 marzo 1976. Nel frattempo, Prabhupada stava cercando, per conto suo, di acquistare un po' di terreno per incominciare. Il progetto della città di Mayapur richiedeva estensivi investimenti e molti anni di attività per svilupparlo, ma avrebbe proclamato le glorie di Sri Chaitanya con potenza illimitata. Mayapur sarebbe diventata famosa e avrebbe da tutto il mondo attratto la gente desiderosa di poter vedere l'unica e moderna applicazione della saggezza vedica senza tempo. Prabhupada spiegò ai suoi discepoli che sebbene un sannyasi per tradizione non debba farsi coinvolgere dal denaro, tuttavia il desiderio del devoto consiste nell'unire Lakshmi, cioè la dea della fortuna, rappresentata dalla ricchezza, con Narayana, Dio. Aggiunse che c'era della verità nel proverbio che dice «Nessuno ascolta un povero uomo» e se lui avesse pubblicizzato e Sri Bhaktivedanta Swami parlando in un campo deserto, nessuno sarebbe venuto a sentirlo. Soprattutto gli occidentali dovrebbero essere in grado di sentir parlare di Krishna in una situazione confortevole e attraente. Prabhupada progettò quindi che i visitatori della città trascendentale dell'ISKCON fossero ben sistemati. Gradualmente il mondo sarebbe stato colpito più in profondità dalla dimostrazione dinamica degli aspetti artistici, filosofici e umanitari della coscienza di Krishna. Prabhupada chiese a Surabhi di tracciare un progetto di massima per la città di Mayapur. Restando in piedi tutta la notte, Surabhi fece un abbozzo architettonico preliminare, individuando aree specifiche della città destinate a Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Sudra. L'abbozzo metteva in evidenza scuole, strade, viali, costruzioni residenziali, villini, uno stadio e un aeroporto, insieme ad aspetti di autosufficienza come mulini a vento, sistemi di irrigazione e campi agricoli. Prabhupada si stava facendo massaggiare allorché Surabhi arrivò con il suo disegno. Il corpo dorato di Prabhupada era unto di olio di mostarda, mentre con attenzione Hari Sauri gli massaggiava il capo, la schiena, il petto e gli arti. Prabhupada era rilassato e silenzioso e aveva gli occhi chiusi in meditazione. Tuttavia, quando vide entrare Surabhi, si rianimò. Prabhupada fu soddisfatto del disegno e parlò con lui per un'ora. Ora Surabhi avrebbe dovuto fare un disegno preciso e avvicinare architetti, professionisti e agenzie governative appropriate. Anche i devoti arrivando a Mayapur avrebbero dovuto vederlo, Per quanto favolosa e ben lontano dall'essere raggiunta, la città di Mayapur sarebbe ora diventata una realtà. All'avvicinarsi del festival, alcuni sannyasi arrivarono con la speranza di potersi associare più intimamente con Srila Prabhupada, prima che la marea dei devoti avesse inizio. Gli argomenti principali di discussione tra i sannyasi erano la controversia sul ruolo dei griasta nell'ISKCON e l'influenza delle donne e dei bambini sui sannyasi, sui brahmachari, cioè su coloro che erano situati nell'ordine di rinuncia. Alcuni sannyasi suggerivano che l'ISKCON avrebbe dovuto strutturarsi in modo più articolato per separare gli ordini di rinuncia e i predicatori dai capifamiglia. Essi cominciarono a ventilare le loro idee dinanzi a Prabhupada, il quale poi li indirizzava. Durante una passeggiata del mattino, Jayapataka Swami si informò sui requisiti richiesti prima che un uomo potesse accettare il sannyasa. Quando si diventa sannyasi, disse Srila Prabhupada, le altre tre fasi sono presenti. Diventare brahmachari, diventare griasta e diventare vanaprasta, uno stadio dopo l'altro. Se però una persona è in grado di farcela, può accettare il sannyasa, e anche quella competenza è molto semplice. Se diventi completamente cosciente di Krishna, puoi diventare completamente all'istante Brahma Bhuyaya Kalpate. Appena ti impegni fino in fondo in coscienza di Krishna, allora immediatamente diventi qualcosa di più di un sannyasi. Hari Sauri, un griasta, chiese se accettare artificialmente l'ordine di rinuncia poteva presentare il pericolo di indulgere in qualche altra forma di gratificazione dei sensi. Appena ti metti a inventare qualcosa, rispose Prabhupada, questa è già gratificazione dei sensi. Quando penso, voglio adempiere il mio desiderio e basta, questa è già gratificazione dei sensi. Che io sia seduta sotto un albero o in un palazzo, il principio di base è gratificazione dei sensi. L'altro giorno parlavo di Kira Chora e di Hira Chora. Hira significa diamante e Kira significa cocomero. Se si pensa ruberò un cocomero e un altro pensa se devo rubare ruberò un diamante, in entrambi i casi esiste la tendenza a rubare. Se si pensa sto rubando soltanto un cocomero, non c'è molto pericolo. Si deve capire che di fronte alla legge in entrambi i casi ci si macchia di un crimine. Se io mi costruisco una gratificazione, sì, ho la tendenza a rubare, ma non sto rubando un diamante, sto rubando Kira. Questa è soltanto una speculazione mentale, in realtà quella persona è un ladro. Jayapataka Swami, allora la vita di griasta in coscienza di Krishna ci permette di rubare, Kira? Prabhupada, sì, Kira Chora. La prostituta che va a caccia è Kira Chora e il capofamiglia è Kira Chora, questo è tutto. Di nuovo Hari Sauri si informò se la rinuncia artificiale era gratificazione dei sensi. Tra i discepoli c'erano punti di vista diversi e si volevano che Prabhupada chiarisse l'argomento in modo che un gruppo non citasse Prabhupada, sostenendo che quelle parole fossero di applicazione universale. La rinuncia non è artificiale, disse Prabhupada, è un processo. Dobbiamo abbandonare questa gratificazione dei sensi. Bisogna passare attraverso questo metodo per cambiare. È qualcosa di simile a un nuoto artificiale insegnato in un centro terapeutico. Non è così? Il nuoto artificiale non è un vero nuoto, ma è usato come pratica. Dayananda. Talvolta però le persone che rinunciano diventano molto orgogliose. Che cosa vuol dire? Prabhupada continua dicendo che la rinuncia deve essere praticata veramente. Tutti devono assistere a Mangalarti. Si deve assistere, altrimenti niente prasada. Se sei troppo ammalato, allora non dovresti mangiare. Non ci dovrebbe essere il sonno al momento di Mangalarti, con la scusa della malattia. Poi, al momento del prasadam, un vorace appetito. Non era il caso che i devoti volessero da Prabhupada un'assoluta distinzione tra griasta e sannyasi. Egli invece metteva in rilievo la vera qualità e il ruolo di praticare di una persona devota. Durante un'altra passeggiata del mattino, Hridayananda Goswami parlò a Prabhupada delle discussioni fatte tra i sannyasi. Hridayananda, Pensavamo che sarebbe stato bello avere dei centri nelle città per predicare, mentre le donne e i bambini potrebbero essere mantenuti più facilmente nelle nostre fattorie. Là possono fare qualche attività e produrre il loro cibo. Prabhupada: sì, nelle fattorie possono vivere e fare un po' di lavoro. Guru Kripa Swami: però non vogliono farlo, Srila Prabhupada. Prabhupada: e voi non permettetelo. Qual è l'utilità se non seguono i principi e le regole? Un altro sannyasi disse che quando molte famiglie si riuniscono in grosse comunità si sviluppa un'atmosfera satura di pigrizia, mentre quando molti brahmachari predicano tutti insieme la situazione è più ravvivante. Prabhupada: in tutti i casi ogni persona deve essere impegnata, questo è tutto, niente vita pigra. Non incoraggiate mai la pigrizia. Se ci mettiamo a mantenere alcuni uomini pigri, tutto andrà in rovina. Un devoto: ho sentito dire, Srila Prabhupada, che tu hai fatto notare che la nostra non è un'associazione per far l'amore, eppure queste cose si protraggono. Riferendosi alla scorrettezza di due suoi discepoli, Prabhupada rispose: sì, l'ho visto a Vrindavana. Vi furono altre lamentele. Un leader affermava che il tempio non dovrebbe sovraccaricarsi del fardello di mantenere donne con bambini, ma senza marito. Un'altra lamentela consisteva nel notare che i brahmachari con la vendita dei libri stavano in realtà mantenendo i capi famiglia. Prabhupada continuò a rispondere in modo filosofico e pratico che tutte le contraddizioni rilevate dovevano essere rettificate. La gratificazione dei sensi, la pigrizia e la mancanza di partecipazione ai programmi del tempio non dovrebbero essere tollerate. Questa condanna di attività disoneste nel servizio devozionale, tuttavia, non ricadeva esclusivamente su un particolare gruppo. Poco dopo il suo arrivo a Mayapur, Prabhupada aveva rivolto a questo stesso invito in una sua lettera. Mr. Chatterjee aveva scritto da Calcutta per dire che egli stava predicando l'adorazione verso Sri Chaitanya ed era ansioso di mostrare a Srila Prabhupada alcuni articoli da lui scritti. Mr. Chatterjee affermava: la mia tesi è che noi possiamo vedere Dio, Goranga, prendendo il sannyasa, i griasta raggiungono Dio attraverso il Nama Sankirtana. Srila Prabhupada lo incoraggiò con una risposta: la tua tesi è giusta. Sono molti devoti di Sri Chaitanya come Advaita Acharya e anche Sri Nityananda che sono griasta. Sri Chaitanya lasciò la vita di griasta. Si tratta di comprendere Krishna, questa è la vera qualità. Che una persona sia griasta o sannyasi non ha importanza se conosce Krishna. Srila Narottama Dasa Thakura ha cantato: Grieva vaneta take, he goranga bole dake. E Sri Chaitanya dice: Kipa vipra kipa nyasi sudrakene unaya, ye Krishna tatvavetta sei guru bhaya. Perciò vieni e discuteremo i tuoi articoli. Non importa se si vive in casa o nella foresta, finché cantiamo il nome di Sri Chaitanya, siamo Vaishnava. Che si sia brahmana, sannyasi o sudra, indipendentemente da ciò che si è, si può diventare maestro spirituale se si conosce la scienza di Krishna. Chaitanya Charitamrita, Madhya 8.128. Mentre sedeva rilassato nella sua stanza, Srila Prabhupada si faceva leggere da Dayananda, il suo segretario provvisorio, la corrispondenza appena arrivata. Una delle lettere era di un presidente del tempio che trovava difficoltà nel dirigere i devoti. Prabhupada e Dayananda sintetizzarono i punti di questa lettera. Egli scrive, disse Dayananda, che i devoti non si comportano bene, lui li corregge, ma loro non accettano le sue critiche. Limitarsi a criticare non basta, disse Prabhupada, dobbiamo dare l'esempio. Dayananda annotò questa osservazione per servirsene nel battere a macchina la risposta di Prabhupada. Ora, Srila Prabhupada, continuò Dayananda, egli si informa sulla vita di famiglia. Questo non è compito del guru, disse Prabhupada. cioè come incrementare la vita sessuale e la vita di famiglia. Questi occidentali uomini e donne non sono felici, si sposano ma non sono felici. Per questa ragione raccomando il Brahmacharya e la vita del Sannyasa. Nella stanza erano presenti anche altri devoti e un Brahmachari, Jagat Guru, intervenne. Poiché non hanno un addestramento, essi hanno tanti problemi. Qualunque cosa sia, disse Prabhupada, essi non sono felici. Perciò raccomando il Brahmacharya e il Sannyasa. E con queste parole termina qui anche per oggi la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte sesta, il capitolo intitolato India, unificare l'ISKCON.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.